panorama elettorale. Programma di Radio Perla del Tirreno, curato e condotto da Natalino Tripodi. Consulenza e regia di Mimmo Villari.
Buonasera. Radio Perla del Tirreno, in occasione delle elezioni politiche del 3 giugno e quelle europee del 10 giugno, offre ai suoi ascoltatori la possibilità di sentire la voce dei partiti ed avere così un quadro completo degli orientamenti politici, al fine di esercitare il diritto dovere del voto in modo corretto e coerente alla reale situazione, per una scelta responsabile ed ampiamente democratica. Per questo abbiamo pensato di curare questa rubrica che non a caso abbiamo chiamato Panorama Elettorale. Ogni giovedì, quindi, saranno ospiti dei nostri studi i rappresentanti dei vari partiti politici per una conversazione, mentre il 31 maggio sarà organizzata una tavola rotonda per uno scambio collegiale tra le diverse impostazioni e teorie di carattere politico prima di fare la nostra scelta. Anche in questa occasione Radio Perla vuole mettersi a disposizione della cittadinanza con la speranza che questa serie di trasmissioni, oltre ad essere accolta favorevolmente da tutti voi, possa servire a farvi esprimere un giudizio giusto per un sereno futuro di tutta la collettività. Sicuri che questo programma sarà ben accolto da tutti voi, vi ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione che vorrete prestarci.
Questa sera nei nostri studi i rappresentanti del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.
Gli ospiti di questa sera sono Mario Barbaro ed Emilio Pellegrino. Prima di iniziare la nostra conversazione, mi corre l'obbligo ringraziare sia Mario Barbaro che Emilio Pellegrino per aver aderito al nostro invito. E allora passiamo subito alla trattazione dell'argomento che, come abbiamo sentito dalla presentazione, sono le elezioni politiche e le elezioni europee. Quindi la parola ad Emilio Pellegrino.
Dunque, io ringrazio pubblicamente la regia di Radio Perla per averci dato la possibilità di intrattenerci con i radioascoltatori per le elezioni del 3 e 4 di giugno e le elezioni del 10 di giugno, che sono appunto le elezioni europee. E su queste elezioni, cioè appunto le elezioni europee, io questa sera vi intratterrò. Prima di parlare chiaramente dell'Europa, è chiaro che bisogna considerare la situazione da un punto di vista mondiale. Cioè, purtroppo oggi abbiamo una rottura dell'equilibrio di Yalta. Cioè, nel mondo esistono tre punti caldi che si identificano in un tentativo di penetrazione sovietica in Africa, in un tentativo di destabilizzazione dell'area medio orientale e del tentativo dell'egemonizzazione dell'Indocina. Questa infatti è una politica russa che è operante per interposta persona. Infatti noi abbiamo i cubani in Africa e l'invasione della Cambogia, paese questo filocinese, da parte del Vietnam. In più abbiamo una considerazione da fare riguardo all'amministrazione Carter, cioè per le ondate di espansione sovietica. Infatti il nostro mare ne sa qualcosa perché è pieno di navi sovietiche. Per quanto poi riguarda la politica estera, attiva, abbiamo anche una testimonianza di un comunismo internazionale, cosiddetto proletariato, che oramai è in disarmo, anche perché da questi tre punti caldi, da questi tre punti caldi emerge chiara una cosa, cioè primo che la forza imperiale oggi nel mondo è senz'altro quella sovietica, secondo che la Russia finisce con l'imporre con la forza delle armi in quei regimi dittatoriali e illiberali, è chiaro sempre però con buona pace delle promesse di democrazia che i comunisti non hanno mai mantenuto. L'Europa in questo contesto può costituire, è chiaro, un valido contrappeso all'espansionismo sovietico, a patto però, primo, che vengano potenziati i legami NATO e secondo, che l'Europa si doti di una forza militare in grado di essere da contrappeso alle forze del patto di Varsavia. Per quanto riguarda il discorso interno, si sa che il patto di Varsavia dispone oggi di una forza nucleare puntata sull'Europa occidentale, che è svincolata dai trattati SALT II fra Russia e America e che quindi resterà integra di una superiorità convenzionale di forze corazzate, forze aeree e logicamente di uomini schierati e che quindi per l'Europa sarà necessaria garantire una sufficiente forza che propugni un equilibrio militare fra queste due superpotenze. Richiesta oggi viene fatta solamente dai partiti di destra. Solamente, è chiaro, partendo da una base di parità di forze sarà possibile trattare da pari a pari sia con la Russia possibili forme di disarmo o di limitazioni reciproche nell'ulteriore sviluppo militare. Il secondo aspetto da valutare nel ruolo dell'Europa e sempre nel contesto degli equilibri mondiali è quello economico. Infatti esiste una instabilità strutturale del dollaro che comporta una continua instabilità dei mercati internazionali finanziari e finché durerà il deficit energetico dei paesi occidentali vi sarà da un lato una massa di petrodollari sempre crescente e dall'altro una sostanziale difficoltà di utilizzazione di questi petrodollari, cioè in altri termini il deficit energetico ma anche i gravi errori economici di molti paesi, quale l'Italia, creano condizioni sfavorevoli all'investimento di petrodollari nei cicli produttivi che invece si riversano su mercati finanziari creando forti scompensi nei mercati di cambio. Scompensi che comportano un rallentamento dello sviluppo economico dei paesi occidentali. Se si aggiunge poi a questa situazione dei mercati finanziari il fatto che i deficit di molti stati e ancora di più l'Italia fa scuola, bloccano in vari stati la possibilità di sviluppo economico, distraendo tante ricchezze per raggiungere scopi demagogici e clientelari, può vedersi la grande importanza anche in questo campo dell'unità europea che la destra nazionale è prima a proporre. La creazione progressiva di una moneta europea stabile che garantisca l'equilibrio finanziario internazionale e il progressivo coordinamento delle politiche economiche degli stati europei con l'eliminazione degli elevati tassi di inflazione, degli sperperi della spesa pubblica, dei vincoli che bloccano il reale sviluppo economico, sono le due condizioni necessarie che permettono la creazione di un'area economica stabile e che garantisca la possibilità di investimento dei petrodollari e, a livello mondiale, di agganciare stabilmente nell'area occidentale molti paesi del terzo mondo, che nella stabilità interna, nelle maggiori capacità di investimento e nella maggiore forza dell'Europa unita troverebbero le condizioni per valorizzare le proprie economie e il proprio sviluppo economico. Ma a questo punto ci si arriva solamente attraverso il rafforzamento dei partiti di destra, di quei partiti cioè che come il Movimento Sociale Destra Nazionale combattono la politica assistenzialistica, la demagogia di tanti economisti di sinistra, i danni creati dalla disseminata politica di tanti partiti. La garanzia di un mondo più stabile con un'Europa più forte viene quindi da quei partiti che propugnano la difesa e il recupero dei più genuini valori della civiltà occidentale, che realizzino un'Europa che sia alla pari con le grandi potenze, sia militarmente che economicamente. Un'Europa cioè che contribuisca validamente alle limitazioni dell'espansionismo sovietico nel mondo attraverso le capacità di progresso sia intellettuale sia economico nonché sociale che i paesi occidentali hanno dimostrato di avere nella storia.
E da quanto abbiamo sentito, il Movimento Sociale Destra Nazionale appunto è uno di quei partiti che si dichiara apertamente europeista. Però ecco, se mi consente vorrei farle una domanda, e la domanda è questa: non trova una certa contraddizione ideologica, almeno soltanto ideologica, in questa impostazione appunto di apertura per una Europa quindi grande, proprio di un partito che, se, a quanto mi risulta, è un partito che si richiama o si è richiamato in passato al nazionalismo, alla patria, al senso dello Stato inteso come potere sovrano. Ecco, come spiega questa differenza di fondo che a mio avviso esiste?
Questo tipo di differenza, come si può fare in Italia, si può anche benissimo fare per l'Europa. In che senso? Se io dico che voglio un'Europa unita, la voglio perché non è giusto che questa, cioè l'Europa, debba dipendere da una parte dall'America e da una parte dalla Russia. Cioè, se questi sono due paesi, l'uno capitalista e l'altro marxista, non è detto che l'Europa si debba richiamare chiaramente ad uno di questi due sistemi, ma con un proprio tipo di sistema, con una propria concezione, è chiaro che l'Europa possa fare da contrappeso, giustamente, sia alla Russia, sia all'America.
D'accordo, benissimo. E allora, continuando su questo tema, ecco, non so, Mario Barbaro vuole dire qualcosa?
Io dico che c'è anche un fatto storico alla base di tutto questo discorso. Cioè, noi abbiamo sempre sostenuto di essere europeisti. Non è nella prima, nell'ultima volta che lo diciamo, soprattutto in occasione delle elezioni europee. Un fatto storico perché innanzitutto abbiamo dei grossi uomini di cultura che si sono schierati dalla parte europeista. E posso affermare in questa sede che uomini di destra, francesi soprattutto, come Direi La Rochelle, Bardet, eccetera, furono processati durante il collaborazionismo francese, il cosiddetto collaborazionismo francese, con Pétain, proprio perché loro dichiararono, cioè si schierarono a favore dell'occupazione tedesca, non tanto per amore del nazismo, in effetti non sono stati mai nazisti quegli uomini di destra, ma soltanto per voler difendere l'Europa dalle potenze della massificazione che venivano sia dalle potenze capitalistiche, Stati Uniti d'America e soprattutto Inghilterra, che allora imperava dal punto di vista coloniale, e anche dall'altra massificazione, cioè questi scrittori vedevano praticamente due facce della stessa medaglia, sia il capitalismo sia il comunismo, e ritenevano che la forza al centro di queste due, la via di mezzo fra il capitalismo e il comunismo, fosse l'Europa che loro intendevano corporativa, cioè non fosse assoggettata né alla lotta di classe né allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Oggi, a 30 anni di distanza dal collaborazionismo francese, dove persero la vita, cosa che è poco nota purtroppo, fra i migliori scrittori europei di quel periodo, ancora esiste dal punto di vista della NATO, dalla parte della NATO, se vogliamo fare lo schieramento militare, esiste il capitalismo o neocapitalismo imperante, dall'altro lato esiste ancora il comunismo. Da una parte c'è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dall'altra c'è lo sfruttamento dello Stato sull'uomo, ed siamo sempre a un livello di sfruttamento.
Benissimo, dopo questa chiarificazione posso dire che è stato risposto esattamente, diciamo così, proprio concisamente alla mia domanda. Vogliamo tornare in Italia? Ecco, abbiamo parlato dell'Europa, quindi parliamo di queste elezioni politiche nazionali. Ecco, Mario Barbaro.
Sì. Dunque, io vorrei fare un certo discorso ai teleascoltatori di Radio Perla che hanno tanta bontà da ascoltarci. E dico che prima di passare ad una disamina della situazione politica italiana e della triste condizione in cui versa il povero popolo italiano, dobbiamo porci delle domande. E cioè a dire, dobbiamo chiederci prima di tutto perché si è arrivati a queste elezioni, cioè perché si fanno queste elezioni. E perché, se si fanno queste elezioni, le Camere sono state sciolte, quindi anticipatamente, non rispettando il dettato della Costituzione. Dobbiamo pur dare una risposta a questi interrogativi, altrimenti il discorso che noi andremo a fare, insomma, è nullo, non vale niente. La risposta è semplice. La Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza relativa, il partito che utilizza i voti, ha sempre utilizzato i voti degli anticomunisti, per regnare in Italia, noi diciamo regnare, sa regnare, sa ben distribuire i posti di governo e di sottogoverno, ma cosa più importante, non sa governare, al nostro modo di vedere. E infatti, se lo sapesse fare o volesse farlo, le Camere non sarebbero state sciolte in anticipo. Questo è poco, ma è sicuro. Un'altra domanda dobbiamo porre di conseguenza. Perché la DC non sa, o piuttosto non può governare? Per noi sono semplici anche queste risposte, sono molto evidenti. Cari elettori che state ascoltando la voce dell'opposizione nazionale, la Democrazia Cristiana non sa governare perché gli scandali non sono certamente una buona ricetta per una buona pietanza di governo. Non può governare perché nel suo tentativo di isolare la destra nazionale dopo i passati successi, ha slittato a sinistra il suo asse politico e ha consentito così ai partiti marxisti, partito comunista in testa, di fare il bello e il cattivo tempo nell'area di governo. E siccome con i comunisti in fatto di intrighi si scherza poco, loro conoscono quelli del Cremlino, tanto vale, ha pensato la Democrazia Cristiana, litigare con i comunisti, sciogliere le Camere, impiantare in pieno clima elettorale la solita polemica anticomunista per catturare i soliti voti a destra, salvo amoreggiare e fornicare con il Partito Comunista il giorno dopo delle consultazioni elettorali. Questa è storia trita e ritrita, cari elettori, e ci dobbiamo ribellare alla demagogia e alle menzogne della Democrazia Cristiana. Riflettendo sulla situazione politica, economica e sociale, dobbiamo altresì porre un altro interrogativo. Fatto questo di grande importanza, c'è libertà oggi in Italia? Voi pensate che quando si manifestino fenomeni tipo Brigate Rosse, che portano con sé delitti, atti intimidatori, atti dinamitardi, stragi, un cittadino possa dire di essere effettivamente libero? Voi pensate che quando si manifestino fenomeni mafiosi e di pura criminalità su scala nazionale e con l'acquiescenza di taluni altolocati personaggi politici, un cittadino possa dire di essere effettivamente libero? Voi pensate che quando un cittadino, per trovare un posto di lavoro che gli spetta di diritto secondo la Costituzione repubblicana e la Costituzione che garantisce il diritto al lavoro, deve prostituirsi ai vari signorotti politici ai cui confronti Don Rodrigo fa ridere, pensate possa dichiararsi effettivamente libero? Voi pensate che un lavoratore che trova la sua catena di montaggio fatta saltare in aria dalle bombe targate Brigate Rosse possa dichiarare di lavorare in libertà? Voi pensate che il piccolo imprenditore, colui che viene dal niente, dopo che ha lavorato per una vita e potrebbe utilizzare socialmente il suo piccolo capitale, possa dichiararsi libero, poniamo dopo aver ricevuto una richiesta estorsiva? Da notare che abbiamo parlato di piccoli imprenditori, perché i grossi magnati dell'industria italiana legati a doppio filo all'arco costituzionale sono amici di Sarcinelli e della Banca d'Italia, non hanno quindi problemi. E noi del Movimento Sociale Italiano non abbiamo amicizie di questo genere. Voi pensate che un cittadino che intende costruirsi una casa per abitarci il più degnamente possibile possa mai dichiararsi libero se costretto a comparire davanti ai tribunali perché le autorità competenti si trastullano tra di loro e non approvano lo strumento edilizio? E allora, e a questo stato di cose bisogna porre rimedio. È necessario correre ai ripari, cari elettori che ci state ascoltando, e per salvarci da questa situazione catastrofica, ne fa fede l'attentato compiuto poche ore fa, a Roma mi pare, è assolutamente giovevole ripristinare l'ordine, la civiltà, È necessario che ci sia la presenza dello Stato e delle autorità statali attraverso tutte le sue componenti. La magistratura, la polizia e l'intero e purtroppo elefantiaco apparato amministrativo. Ed è semplice dire di voler governare con i lavoratori e per i lavoratori. Ci riferiamo soprattutto ai partiti di sinistra. Quando poi si garantiscono le coperture ai vari rovelli, Sarcinelli già citato e compagnia simpatica, i grandi ladri degli enti pubblici. A questa penosa situazione politica e di ordine pubblico in generale si aggiunge l'altro flagello dell'Italia di questi anni, la crisi economica perenne. Ed è innegabile che con l'avvento della sinistra al potere, questa crisi è andata estendendosi sempre di più, mortificando, cosa gravissima, soprattutto le legittime aspirazioni economiche e civili delle classi operose e lavoratrici d'Italia. La soluzione c'è, gentili teleascoltatori di Radio Perla, è quella di far ritornare la Democrazia Cristiana sui suoi passi. Far capire attraverso il voto al Movimento Sociale Italiano, sempre alla Democrazia Cristiana, che vi è una forza ingente alla sua destra. Costringerla ad impedire l'ingresso comunista ai vertici dello Stato italiano. Se la forza di destra si indebolisce, il potere contrattuale del Partito Comunista Italiano aumenta e le forze nazionali, rinforzate dal vostro voto, hanno un doppio pratico impiego. Primo, pungolare da destra la Democrazia Cristiana bilanciando proporzionalmente il peso comunista. E secondo, ergere come sempre i suoi giovani iscritti e simpatizzanti alla difesa ad oltranza della civiltà occidentale contro il progetto della massificazione comunista. A sostegno di quanto andiamo predicando ai lettori, consideriamo per un momento la situazione politico-amministrativa di Bagnara Calabra. Avete per caso mai assistito ad un consiglio comunale? Avete mai notato la corrispondenza di amorosi sensi fra i banchi di sinistra e la Democrazia Cristiana? Avete sicuramente potuto constatare che non si muove foglia se qualche baffo di sinistra non voglia. Da questa sera il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale vi rimanda ad ascoltare i comizi elettorali del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana e vi promette sin d'ora che se ne diranno di tutti i colori. Sì, purtroppo, è il circolo Barnum delle elezioni italiane. Quale fiducia accordare dunque alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista che fanno del trasformismo e dell'intrallazzo i loro cavalli di battaglia politica? Come cambiare dunque? E a questo punto mi preme citare un grosso personaggio italiano. Siccome la stampa non è purtroppo il nostro forte, non abbiamo i fondi necessari per gestirla, non si conosce abbondantemente. Questo signore di cui vi voglio parlare questa sera si chiama Agostino Greggi. È stato un vecchio deputato della Democrazia Cristiana, deputato cattolico effettivamente, praticante, di destra, moderato, il quale ha cambiato effettivamente la sua posizione e adesso appoggia le forze nazionali. In un suo scritto, Lettera ai Vescovi d'Italia, si pone la stessa domanda che noi ci stiamo ponendo continuamente. Le cose non vanno, dice Greggi, e lo dicono tutti che non vanno. Quindi bisogna cambiare. Come cambiare? E lui dice che si debba cambiare, certo, lo sostengono tutti. A questi in particolare servono le elezioni anticipate, perché non avrebbe alcun senso andare alle urne se non si pensasse che è necessario cambiare. Fra parentesi, in questo discorso che io vado a fare e delineo la personalità politica di Agostino Greggi è racchiusa tutto il senso del voto al Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. E l'altro giorno, notava Agostino Greggi, sul Corriere della Sera, leggendo un articolo di Leo Valiani nel commentare il 25 aprile, in un articolo ricostruire lo Stato, diceva Leo Valiani appunto che bisogna ricostruire questo Stato italiano. E si riferiva anche a una dichiarazione del presidente Pertini, secondo il quale l'Italia si salverà. La stessa cosa ha detto l'ex presidente del Consiglio, senatore Pella. Da che cosa deve salvarsi l'Italia? Si domanda a questo punto Agostino Greggi, e ce lo domandiamo anche noi. Che ha condotto l'Italia alla rovina dalla quale l'Italia deve essere salvata? Perché dunque lo Stato deve essere ricostruito? E chi ha demolito lo Stato italiano? Questi sono tutti interrogativi che vengono di conseguenza. Perché è certo che è stato demolito, così come demoliti e messi in crisi sono l'economia, l'edilizia, il risparmio, eccetera. Così come umiliata a tutto danno dei giovani è stata la scuola. Così come ogni giorno aggredita e demolita è la morale, soprattutto quella pubblica. Occorre dunque cambiare. Ma cosa e come occorre cambiare? Nel 1960 e 62, prima dell'inizio del centro-sinistra, non c'era in Italia Stato demolito. Non si conoscevano le crisi della scuola e il problema della disoccupazione giovanile. Non c'era crisi dell'economia e dell'edilizia, c'era in Italia, così dicevano gli stranieri, il miracolo economico. Se nel 1962 c'era il miracolo economico ed oggi c'è la crisi dello Stato da ricostruire, lo ha detto Leo Valiani, lo dice Pertini, e dell'Italia da salvare, questo evidentemente è legato al cambiamento che c'è stato nella politica. Siamo passati, cioè, dai governi di centro sostenuti da destra ai governi di centro-sinistra stimolati, aiutati e condizionati dal comunismo, che in altri 15 anni ci hanno portato allo Stato da ricostruire, all'Italia da salvare. Quindi, come vediamo chiaramente, come ascoltiamo, insomma, Agostino Greggi la s'allunga sul perché dare il voto al Movimento Sociale Italiano. Continuiamo. In Inghilterra, dice, negli ultimi tempi il governo laburista funzionava male. Il Parlamento l'ha battuto. Gli inglesi in un mese sono andati alle elezioni e sicuramente fra qualche giorno l'Inghilterra avrà un governo conservatore. Cosa faranno gli inglesi per cambiare il loro governo? Cambieranno il loro voto. Perché se per caso tutti gli inglesi che avevano votato laburista 4 anni fa tornassero ora a votare laburista, niente cambierebbe, la crisi inglese continuerebbe, più gravemente ed inutili sarebbero state le elezioni anticipate. Cosa possono e debbono fare dunque gli elettori italiani per creare le premesse per la ricostruzione dello Stato e la salvezza dell'Italia? Queste cose le ha dette Pertini, non lo diciamo noi. Fare quello che in tutti i paesi civili del mondo fanno gli elettori quando si va alle elezioni: confermare il voto ai governi buoni, cambiare il voto per i governi cattivi. In Italia l'esigenza di cambiare il voto è evidentissima, lo abbiamo detto all'inizio, altrimenti non si sarebbe arrivati alle elezioni anticipate. Il vero cambiamento sta quindi nello spostare a destra il voto, sta nel creare un nuovo equilibrio rafforzando la destra. E non è vero, lo dice ancora Agostino Greggi, non è vero che se si vota a destra si va verso la dittatura. Innanzitutto la dittatura è un fatto episodico. Non è che si decide di fare la dittatura. Alla dittatura può arrivare anche un regime democratico. E si arrivò in Francia a una specie di dittatura, tale era il governo gollista dopo la guerra d'Algeria, perché c'erano le premesse perché questo lo fosse. Così come si può arrivare ad una dittatura di sinistra, così come si può arrivare anche a una democrazia parlamentare di sinistra o di destra. Questo è un fatto che è un pregiudizio che deve essere cancellato dalla mente degli elettori. Quindi non riconoscere l'esigenza di spostarsi a destra, anche perché sul 1962 abbiamo già parlato e abbiamo visto che taluni governi di centro sono stati appoggiati da destra e contribuirono al miracolo economico italiano. Perché ora per forza si deve dire che con la destra si va verso la conservazione, verso il regresso politico, sociale ed economico? Ecco, io dovrei concludere, penso, però mi riserverò in seguito di illustrare ulteriormente il pensiero del Movimento Sociale Italiano, se mi sarà data la possibilità.
Sì, e la possibilità l'avrà subito, in quanto io ho pronta qui una domanda che mi preme fare. E la domanda è questa, molto semplice. Nel caso in cui il 3 giugno dovesse segnare una svolta nella vita politica italiana, nel senso che Partito Comunista e Partito Socialista venissero ridimensionati dall'elettorato, lei pensa che il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale avrebbe possibilità di inserimento nel cosiddetto arco costituzionale? Cioè, in altre parole, se la sentirebbe di collaborare con la Democrazia Cristiana nel caso questa lo volesse?
Dunque, innanzitutto l'arco costituzionale è un arco artificioso, cioè cioè costruito a immagine e somiglianza di un determinato disegno politico cui si aspira quotidianamente. Cioè a dire, noi entriamo nell'arco costituzionale di fatto e di diritto. Di fatto, perché abbiamo i rappresentanti eletti dal popolo, quindi nessuno, cioè non è che i nostri voti sono stati conquistati a via di bastonate, questo è un fatto tranquillo. Punto primo. Di diritto, perché la legge consente a chiunque cittadino di presentare una lista con qualsiasi simbolo, benché non si proponga fini di carattere, dittatoriale. Siccome noi questi fini non ce li siamo mai proposti, sono gli altri che tentano per forza di farceli proporre, noi siamo tranquilli. Quindi per noi siamo sempre dentro l'arco costituzionale. Noi invece non siamo in un altro arco, cioè l'arco della gestione del potere. Noi in effetti in Italia oggi non gestiamo il potere, e sotto un certo punto di vista ci onoriamo di non gestirlo, perché siccome il potere è mal gestito oggi in Italia, quindi se noi non gestiamo il potere, diciamo, siamo tranquilli di non assumerci nessuna responsabilità. Nel momento in cui la Democrazia Cristiana, dopo il 3 di giugno, decidesse che l'apporto del Movimento Sociale Italiano potrebbe essere giovevole o determinante per risolvere taluni problemi, noi certamente guarderemmo il problema. Cioè a dire, se la Democrazia Cristiana vuole i nostri voti per far entrare il Partito Comunista al governo, ovviamente il Movimento Sociale Italiano dice no, grazie, ma noi a questo non ci stiamo. Se invece la Democrazia Cristiana vuole discutere con il Movimento Sociale Italiano su taluni problemi di carattere generale, soprattutto di problemi sociali, altro luogo comune, cioè perché il Movimento Sociale Italiano si chiama Movimento Sociale perché effettivamente è un movimento sociale, cioè, allora se si discutesse di problemi sociali che potessero, diciamo, giovare i lavoratori, tutti i cittadini, le classi piccolo borghesi, le classi operose, lavoratrici, e allora il Movimento Sociale Italiano è stato ed è sempre disponibile per un discorso serio, insomma.
Benissimo, e allora quindi facciamo una previsione. Ecco, secondo lei come sarà il quadro politico dopo il 3 giugno?
Comunque io le doti di indovino non ce l'ho.
E siamo in tema di previsione, ecco. Così.
Beh, in tema di fare un pronostico,
ecco,
insomma.
Vogliamo chiamarlo pronostico.
Allora io vorrei rivolgermi soltanto ai grossi partiti, ecco, tanto per non... Secondo il mio punto di vista, la Democrazia Cristiana dovrebbe avvantaggiarsi, se non altro, lo dico... Cioè io non ho molta fiducia, diciamo, nel voto popolare. Non ho molta fiducia perché purtroppo il popolo non è messo in condizione di votare secondo la coscienza. Perché se votasse secondo coscienza non penso che la Democrazia Cristiana prendesse più di 1 milione di voti. Comunque, visto che c'è tutto l'intreccio clientelare, penso che i suoi bravi voti la Democrazia Cristiana li prenderà. E siccome il Partito Comunista ha scontentato molto la sua base, cioè ha fatto un discorso di collaborazione con la Democrazia Cristiana che a molti elementi della base non è piaciuto, io penso che qualche formazione di sinistra in via di crescita possa, diciamo, prendere qualche percentualino in più al Partito Comunista Italiano. Queste sono così grosse previsioni di massima, insomma, secondo il mio personale punto di vista.
Quindi non ci sarà un cambiamento, ma così una flessione di pochi voti.
Ma siccome
la situazione più o meno resterà
la Pasqua,
comunque fra 3 anni ci ritroveremo di nuovo alle elezioni.
Con le elezioni anticipate. Benissimo, allora concludiamo questa diciamo così conversazione, ecco, con un invito da parte dei rappresentanti del Movimento Sociale e Destra Nazionale agli elettori di Pagliara. Ecco, cosa avete così per concludere e volete rivolgere?
Non so, dunque io vorrei fare un piccolo appello ai giovani, insomma, soprattutto perché nei giovani effettivamente ho fiducia. E vorrei ricordare che il voto giovanile, come tutto il voto globalmente preso, non è dato con coscienza. Cioè molti giovani votano per delle situazioni contingenti, insomma, non mi va di fare il demagogo, anzi me lo dicono sempre, ma non, penso di non essere. Cioè, il discorso dei giovani è abbastanza complesso. E sono inquadrati, cioè ai giovani si dice questo: tu non lavori, va bene? Tu non devi lavorare per il momento. Poi si presenta un tizio e dice: tu lavori perché lo voglio io. Quello è un voto. Dipende da quale parte politica è rappresentante quel tizio che ha preso quel giovane e l'ha sistemato in quel determinato posto. Quello sarà un voto certo e sicuro
per riconoscenza.
Ora, ecco, per riconoscenza. Purtroppo, se invece si comprendesse che il lavoro è un diritto e che quindi non ci è regalato da nessuno, perché nessuno è in grado in una società democratica, perché altrimenti sarebbe un'aristocrazia, voi me lo insegnate benissimo, di dare o di distribuire posti a destra e a manca. E allora se i giovani, che sono ancora, non conoscono certi patteggiamenti che invece gli uomini di consumata esperienza già sanno, eccetera, potessero votare tranquillamente e senza questo grave assillo, purtroppo lo riconosco che questo del lavoro è un grande assillo, io penso che dai giovani si potrebbe aspettare molto. E voglio concludere con una frase che il mio segretario del partito, l'onorevole Almirante, dice sempre ai giovani: vivi come se tu dovessi morire subito, pensa come se tu non dovessi morire mai.
Termina così l'incontro con i rappresentanti del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Noi ringraziamo i signori Emilio Pellegrino e Mario Barbaro per questa conversazione che ci hanno offerto. E intanto ricordiamo ai nostri amici in ascolto che questa serie di trasmissioni andrà in onda in diretta dallo studio 1 di Radio Perla ogni giovedì alle ore 19 e in differita sabato alle ore 10:15 e martedì alle ore 14. Grazie per l'ascolto e buonasera.
Abbiamo trasmesso Panorama Elettorale. Programma di Radio Perla del Tirreno, curato e condotto da Natalino Tripodi. Consulenza e regia di Mimmo Villari.